ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2, il dialogo interreligioso e l'Islam europeo, sfide e nuove opportunità. Questo è il tema di un convegno organizzato dalla Cattedra Rosmini e dalla Facoltà di Teologia di Lugano. Il convegno si terrà martedì 26 ottobre 2021 dalle 9 di mattina fino alle 17, quindi domani, presso il centro comunitario CERS. E vi dico già che potete seguirlo gratuitamente via Zoom oppure di persona, e per farlo potete scrivere a eleonora.pede@teologialugano.ch. Fra gli ospiti del convegno il professore Marcus Krink, docente di filosofia moderna e di etica sociale della Facoltà di Teologia di Lugano, è collegato con noi da Palermo, diciamolo professore, buongiorno, ben ritrovato.
Esattamente, mi trovo ancora a Palermo, ma oggi pomeriggio ritorno appunto per il convegno di domani.
Allora, Palermo una splendida città, chiudiamo subito la parentesi. Obiettivo del convegno, lo dicevo già in apertura del sommario, è proprio quello di creare una riflessione sulle relazioni islamo-cristiane in Europa, proprio per capire l'importanza del dialogo, quindi come il dialogo sia un mezzo per vivere insieme nel rispetto reciproco. Ecco, partiamo proprio da questa urgenza del dialogo fra le due religioni come obiettivo primario. Si tratta proprio di un'urgenza.
Assolutamente sì, vorrei dire subito che Eleonora Pede, a cui potete scrivere appunto per iscrivervi o anche per seguire online, ha avuto l'idea di questo convegno, l'ha anche realizzato, ha invitato gli ospiti. Io volentieri con la Cattedra Rosmini ospito questo evento perché...
Pronto?
Una serie di convegni.
Pronto? La sentivamo un attimo male, ecco, dica.
Ok, benissimo, perché rientra in una serie di convegni che la Cattedra Rosmini ha offerto anche negli ultimi anni con lo stesso CAICID, che è il Centro per il Dialogo Interreligioso. Già 5 anni fa abbiamo fatto anche con l'Accademia Europea un evento in merito. Abbiamo scelto ospiti da varie provenienze culturali, uomini e donne, cristiani e musulmani. Abbiamo cercato quindi anche di inquadrare questo dialogo da entrambi i punti di vista. Questo è intanto
certo,
importante.
Certo, sì, volevo dirlo alla fine, ma è giusto dirlo subito, certo.
Urgenza di dialogo, sì, perché stiamo un po' fuori dalle utopie che forse avevamo anni fa. La stessa parola Islam europeo era una grande utopia in un certo senso, nel senso che i valori islamici e quelli della cultura occidentale fossero facilmente compatibili. Oggi sappiamo che il rapporto è un po' più difficoltoso, che i valori non si conciliano così semplicemente, ci vuole una comprensione reciproca, ci vuole il dialogo, ci vuole anche l'attenzione alle varie distinzioni all'interno delle due religioni, del cristianesimo e dell'Islam. Quindi cerchiamo anche di problematizzare, non vogliamo semplicemente proporre l'Islam europeo come soluzione, però riteniamo che dobbiamo riprendere il dialogo, dobbiamo ripartire da una visione comune, oppure riusciamo a convivere insieme nella nostra società civile sulla base dei valori di una società secolare occidentale.
Certo, professore, lei diceva tematizzare. Allora noi possiamo dire che quando parliamo di Islam europeo, questo voglia anche dire applicare la Sharia, e qui diciamo semplicemente le regole della morale islamica, diciamolo in termini molto generici, proprio anche in una prospettiva critica, no? Quindi fare in modo che da parte anche dell'Islam, queste regole vengano applicate in modo più attento anche ai bisogni della società civile, e appunto che vada in colloquio con altre religioni, come in questo caso con il cristianesimo. Ma questa è una prospettiva realistica oggi?
Questa è la prospettiva che ci auguriamo, è una prospettiva realistica nella misura in cui siamo disposti a impegnarci per essa, a lavorare per essa, e questo significa coinvolgere sia cristiani che anche musulmani. È una prospettiva realistica che non è un automatismo, e non può neanche essere un'imposizione. Però è importante che ogni religione all'interno di se stessa sviluppi un atteggiamento e una riflessione critica anche sulle proprie tradizioni e sui propri valori. Questo non vuol dire tradirle, questo non vuol dire perderle all'interno di una società liberale, secolarizzata e quant'altro, ma vuol dire acquisire quella criticità necessaria che mi porta alla voglia di integrarmi con gli altri, consapevole che non per questo devo perdere la mia identità. È un processo complesso, come vediamo.
Quindi
e
perché dialogare per non vuol dire naturalmente perdere la propria identità, non vuol dire anche sminuirla, ma anzi rafforzarla. Scusi, e il fatto che questo tipo di incontri e di dialogo venga proposto proprio in Europa, e questo è importantissimo, no? Perché forse è l'unico luogo dove adesso questo obiettivo al quale, no, si tende sia fattibile, forse un dialogo del genere, d'accordo?
Esattamente, e per questo l'Europa ha la sua responsabilità in questo dialogo. Islam europeo significa in qualche modo certamente che l'Islam deve confrontarsi con i valori europei, ma significa anche che l'Europa è responsabile per una tradizione di valori, per un'esperienza di convivenza di religioni e anche per un'esperienza dove le religioni hanno imparato a fare i conti con i valori della società aperta, della società civile, della società basata sui diritti umani e sulla democrazia.
E come la mettiamo in Europa con l'aumento dei non credenti? Questo è un fenomeno molto noto, è trasversale per fasce di età, per ceti sociali, anche per tipo di istruzione. Ecco, questo gruppo maggioritario di cittadini, diciamo così, senza religione, fra virgolette, che vivono in Europa, come riescono a interfacciarsi, a dialogare appunto con credenti islamici che invece sono più numerosi in percentuale, che pure vivono in Europa? Anche qui il dialogo è verosimile, cioè è un dialogo che può veicolare dei contenuti oppure rimane qualcosa di facciata?
E anche questa è una grande sfida. Certamente l'Europa propone non soltanto l'occasione che una religione faccia i conti con i valori della tradizione europea stessa. Come lei giustamente ha detto, il numero degli atei, dei non religiosi, dei cittadini completamente secolarizzati, in questo senso come si interfacciano con le religioni? Da tempo cerchiamo comunque di iniziare un dialogo anche con loro. La stessa Cattedrale Rosmini si impegna per un discorso sui valori cristiani che possono essere valori che vengono riscoperti nella loro universalità anche da cittadini laici, chiamiamoli così, in modo tale che scopriamo insieme quei valori che sono importanti per la convivenza e che i cristiani vivono in modo cristiano, i cittadini laici lo vivono in un altro modo. In questo modo speriamo di poter lanciare un dialogo che da un lato non appiattisca le tradizioni, però dall'altro lato li rende appunto capaci di dialogo, perché anche i cittadini non religiosi, una cosa dobbiamo aspettarci anche da loro, cioè la capacità di dialogo. Credo che questa una dimensione in cui ci dobbiamo inserire tutti quanti insieme e soltanto così possiamo costituire una società che alla fine sia veramente anche inclusiva.
E quindi quindi un dialogo interreligioso ma anche laico. Questo è molto importante.
Sì, assolutamente sì.
Non solo interreligioso.
Secondo me è una dimensione importante della parola Islam europeo, oppure anche del cristianesimo europeo. Credo che in questo senso comprendere la dimensione universale, quindi quella laica, non come qualcosa di ostile alla religione, come la stessa Europa spesso l'ha anche frainteso, fino ad oggi bisogna dire, no? Ma come una prospettiva universale dove inserirci tutti quanti insieme con le nostre esperienze. Se guardiamo nel programma, abbiamo alcuni relatori che parlano anche di esperienze, parliamo anche di esperienze di donne nell'Islam, ad esempio, fenomeni di migrazione, quindi la dimensione comunque dell'esperienza che ci porta all'interno di questo dialogo, secondo me, è molto importante.
E a proposito appunto di programma, ci sarà il professor Paolo Branca, islamologo, è fra i maggiori studiosi dell'Islam contemporaneo, e anche il teologo arabo Bishara Hebaid, se l'ho detto giusto, Elena Dini,
sì, esatto,
esperta di dialogo interreligioso, e anche lì mamma della moschea di Lugano, Sayed al-Husseini, giusto?
Infatti, loro poi Amanda Figueras della Spagna, e ovviamente Eleonora Pede e me stesso, che facciamo parte della delegazione Cattedra Rosmini in questo evento.
Certo, allora avevo ancora una domanda sull'intervento del Papa, ma magari in 30 secondi ce la facciamo, perché lui è intervenuto
sì,
e si è espresso sulla necessità del dialogo interreligioso, dicendo addirittura, diciamo così, perché insomma per un Papa è tanto, che si potrebbe alla fine arrivare a una preghiera comune adottando sia i testi del cristianesimo che quelli dell'Islam. Ma sono tempi poco maturi per una cosa del genere, o no? Insomma, l'ha detto il Papa.
Questo è vero, utopie così rischiano ovviamente anche di polarizzare e in qualche modo anche di dividere, se vengono proprio prese poi da persone che ci vedono grossissimi problemi. Dall'altro lato possono però anche aprire piste. Il Papa, come sappiamo, ha un carattere profetico, lui accetta la provocazione in modo tale da portare avanti il dialogo anche concretamente. Preferisco leggerla in questo modo, cioè nel senso di andare un po' troppo oltre, ma aprire piste che poi dobbiamo comunque lentamente, in dialogo e quindi passo per passo, percorrere. Il rischio di un'utopia è di volerci arrivare
troppo in fretta,
a un colpo di pistola, mm-hmm, subito.
Certo.
E questo dobbiamo evitare, e per evitarlo proponiamo questo convegno.
Grazie Marcus Krinke, grazie molte.
Grazie a lei veramente per l'opportunità di parlare con lei e di presentare il convegno.